Cara Presidente, cari colleghe e cari colleghi, desidero anch'io, prima di tutto, rivolgere un caloroso saluto a Franca e Claudio, agli amici, ai parenti di Ermanno Gorieri, al Presidente della Fondazione che porta il suo nome, il Professor Luciano Guerzoni, al Comandante dell'Accademia, ad Aude Pacchioni che vedo, che abbraccio, ai rappresentanti del Comune di Montefiorino che sono qui col gonfalone e a tutti voi che avete voluto partecipare a questa significativa seduta del Consiglio Comunale di Modena. E mi associo ai ringraziamenti, credo a nome non solo nostro ma di tutti voi, al professor Paolo Pombeni, che ha immediatamente accettato di essere qui con noi per tenere il discorso centrale di questa giornata e riproporci una lettura della personalità, dell'opera e del pensiero di questo nostro grande concittadino. Questo consiglio dedicato a Ermanno Gorieri non è solo un atto dovuto, un riconoscimento che la città tutta deve ad uno dei suoi figli più illustri, ad un uomo che ha dedicato la vita alla costruzione dell'Italia libera e democratica. È un'occasione di riflessione sui compiti dell'oggi e dell'eredità che ci ha lasciato. Ma è anche il nostro impegno per lasciare qualcosa di buono ai nostri figli, per raccogliere il senso profondo del rispetto, dell'uguaglianza e dell'essere uomini in questo mondo. La biografia di Gorieri è nota, è già stata richiamata da Francesca. Partigiano, protagonista della resistenza e della liberazione, fondatore della CISL, Liacri, dirigente della Democrazia Cristiana, parlamentare, consigliere regionale, ministro della Repubblica, consigliere comunale di Pieve Pelago. Lo dico perché poi riprenderò del perché io ho conosciuto e da dove sono partito nel mio rapporto molto personale, strano, soprattutto a Pieve Pelago, insomma, quindi il mondo è... E quindi io penso che non occorre altro per sottolineare quanto Modena e l'Italia debba uomini come lui. Non solo il benessere materiale che il paese ha costruito dopo la tragedia della guerra, ma la libertà e la democrazia. Ermanno Gorieri seppe sempre da che parte stare, con il medesimo rigore morale e intellettuale, sempre con una piena autonomia e indipendenza di giudizio. Combatté senza esitazioni e compromessi contro il nazismo e il fascismo. Si schierò contro e in concorrenza ai comunisti italiani non solo per il rifiuto di ogni dittatura, ma soprattutto in ragione dell'unicità del primato intangibile della persona umana, senza per questo rinunciare alle convergenze e al dialogo, volta a costruire una sinistra libera dalle catene e dalle incrostazioni ideologiche del Novecento. Educò donne e uomini alla libertà, alla democrazia, al valore del pluralismo e alla responsabilità. Promosse l'emancipazione dei lavoratori, fu sempre alla ricerca della giustizia sociale. E quindi la sua lezione è molto attuale. Lo è sul piano strettamente personale, perché, come ha detto di lui Romano Prodi, era duro e intransigente, ma nello stesso tempo sempre aperto al dialogo con gli altri, perché la sua politica era fondata su valori profondi, valori vissuti, non un bombardamento di valori a parole, alle quali non segue poi alcuna azione coerente. La caratteristica di Gorieri era enunciare il valore e starci dentro, e seguirlo e portarlo avanti. Sì, la sua lezione è attuale sul piano del confronto delle idee. Dopo anni di esaltazione a critica del mercato e delle sue presunte capacità di autoregolarsi e di distribuire opportunità alla generalità delle donne e degli uomini, dopo che i politici, studiosi e pubblicisti hanno raccontato che lasciar correre senza regole più forti e più furbi è il solo modo per allargare la torta e così beneficiare anche gli ultimi. Dopo tutto questo, l'esperienza della realtà e studi sempre più numerosi ci spiegano, con dovizia di dati e di esempi, che le distanze sociali si sono paurosamente allargate, che che minoranze ristrette si sono appropriate senza pudore di poteri e ricchezze crescenti, che anche quando la torta è cresciuta solo per qualcuno e non per tutti. La realtà cruda ci grida che le ingiustizie sono cresciute e minacciano di crescere ancora di più. Perciò proprio, e lo voglio citare anche le parole di Hermano, da un lato diceva: si tratta di prendere atto, pur senza accettare criticamente il capitalismo e i suoi valori, che nell'attuale orizzonte storico non esiste un'alternativa all'economia di mercato e ai suoi corollari: efficienza, flessibilità, competizione sociale, impegno individuale e autopromozione. Dall'altro, si tratta di restare fedeli al dovere di rimuovere le cause delle crescenti disuguaglianze sociali e di correggere le manifestazioni più gravi, anche in funzione di garantire a tutti l'effettivo esercizio dei diritti di libertà. Borrieri non si accontentava delle teorie delle pari opportunità. Ci volevano, secondo lui, e ci vogliono, aggiungo io, politiche redistributive in grado di assicurare a tutti una soglia dignitosa di benessere materiale e immateriale, innanzitutto per una basilare idea di giustizia ed uguaglianza. In secondo luogo, e lo ricito, quando più alta e garantita sarà la soglia di benessere, il cui raggiungimento è assicurato a tutti i cittadini, tanto più ampi potranno essere gli spazi del libero esprimersi, della competizione sociale e del conseguente perseguimento dei livelli di efficienza e di eccellenza. Ma la sua lezione non finisce qui. Adesso io ho citato più Epelago, voglio riprendere un passaggio di qualche minuto. Io lo conobbi quando lavoravo in banca più Epelago. Poi seguì, dopo mi ero un po', però ho continuato a seguirlo riservatamente, per, ogni tanto, per leggere le cose che scriveva. E lo seguivo perché poi c'era l'Hotel Pineta, cioè c'erano una serie di cose che a più Epelago avvenivano, e quindi noi ovviamente eravamo in banca, quindi eravamo dall'altra parte, lui con la CISE e con gli altri, insomma, si ragionava. E poi nel tempo, proprio dal 90 al 95, quando lui era consigliere comunale a Pieve Pergo, l'ho citato per questo motivo, c'è un episodio che la dice lunga sul suo pensiero. C'era il sindaco Croetti a Pieve Pergo, Carlo Croetti a Pieve Pergo, e io ero in provincia, allora facevamo una serie di incontri sul tema delle infrastrutture e soprattutto c'era il tema dell'acqua, c'era il tema di come riorganizzare le infrastrutture dell'acqua. Allora c'era un progetto di un acquedotto che doveva essere fatto, quindi ci siamo trovati in provincia diverse volte e lì c'era un problema che lui sollevò in uno dei tanti incontri che abbiamo fatto. Ma la montagna, che tutto sommato con sacrificio sta mantenendo un ambiente incontaminato, perché vi deve dare l'acqua gratis? Adesso la dico così per sintetizzarla, insomma. Ma perché non si può fare uno scambio per continuare a garantire alle genti di montagna di continuare a tenere monitorata, gestita la montagna e scambiare un po' di qualità? Però la cosa piacevole è che quel dibattito, che subito non ha portato a nulla, nel senso che non avevamo gli strumenti, oggi è legge regionale. Oggi è una legge regionale che prevede un indennizzo nell'ambito della tariffazione per riconoscere la qualità ambientale e l'operosità delle genti che mantengono una determinata qualità ambientale. Lo dico perché poi alla fine il pensiero, quando diventa azione, poi diventa legge, diventa anche coerente conseguenza, è un fatto estremamente importante. Ecco, e l'altro episodio che andrebbe approfondito, lo dico al Presidente Alfodà, perché Del Monte ogni tanto mi raccontava di uno spago, di un filo, perché c'era il Palazzo Europa, doveva essere costruito, c'è stato il dibattito sul Palazzo Europa, insomma, il Palazzo Europa non poteva più essere più alto della Ghirlandina. E quindi alla fine girava una fune, uno spago che era stato misurato con le distanze gradite, e non so più dove è andato lo spago, però insomma, scherzando, Del Monte diceva che avevano anche utilizzato questa idea dello spago per non fare, no, questa corda lunga, per non farlo più alto della ghirlandina. Questo lo dico per far capire anche da un punto di vista dell'oggi com'erano le relazioni, anche da un punto di vista del confronto, insomma, che era sano, insomma, era sano, sano e vero. Ma la sua lezione, insomma, dicevo, non finisce qui, va molto più dentro le politiche che una sinistra democratica all'altezza dei tempi deve saper affrontare. Manno fu uno strenuo critico della pseudo-meritocrazia corporativa e della giunga retributiva, ovvero di tutte quelle posizioni individuali, di gruppo e di ceto sociale dovute non a creatività, a professionalità, a impegno, ma a contingenti rapporti di forza sindacali o politici, a pratiche clientelari, a inefficienze del mercato e dello Stato. Sapeva che anche rivendicazioni giuste potevano sfociare in soluzioni parziali o meramente corporative. Vedeva, adesso non so se avrebbe condiviso i termini che uso io, ma quando le divisioni insieme al popolo nuocessero al popolo medesimo, ai lavoratori e all'accettazione convinta da parte di ognuno del valore della solidarietà. E quando, ricitando ancora lui, parlò dell'intollerabile scadimento del sistema pubblico che grava soprattutto sulle spalle della povera gente, aveva ragione. Ed essa non ha i mezzi per ricorrere ai servizi privati. E spesso non ha né l'istruzione né le conoscenze utili per districarsi nei meandri della burocrazia. Sembra scritto oggi, no? Quindi la riforma della pubblica amministrazione è un obiettivo difficile, ma va completamente perseguito. Occorrono certamente anche gli strappi per fare breccia nell'autoreferenzialità e nella capacità di rigenerare delle burocrazie. Chi governa in questi frangenti non può tirarsi indietro, al centro come in periferia. Ma gli strappi non basteranno se non saranno seguiti dalla fase di ricostruzione di una missione, della riorganizzazione, della relazione con i lavoratori, e da questo punto di vista mi pare che manchino, come sta dimostrando la complicata e confusa vicenda delle province, unità di intenti e cooperazione fra centro e periferia. Io penso però che anche Ermanno sarebbe d'accordo nel sostenere che oggi il pericolo più grande per la giustizia sociale e l'uguaglianza viene dalla frammentazione del mercato del lavoro e dalla condanna al precariato per intere generazioni. Non è questa la sede per discutere le riforme, ma io penso che dalla lezione di Goriele noi possiamo trarre alcuni insegnamenti per regolare il nostro giudizio e le nostre scelte. Non possiamo guardare indietro a un mondo che non c'è più. Non dobbiamo rimanere imprigionati dagli slogan contrapposti, ma portarci dentro, semmai, storia e radici. Semmai dobbiamo penetrare di più nella conoscenza dei processi reali. E credo che Prodi abbia giustamente ricordato più volte Gorrieri per dire che dobbiamo continuare a imparare l'intransigenza sui principi e l'attenzione alle conseguenze pratiche delle decisioni politiche. Questo mi pare un passaggio molto importante. E lo stesso atteggiamento da tenere nei confronti della riforma del welfare, perché l'universalismo selettivo che lui voleva è quasi un ossimoro. Se restiamo alla superficie, in realtà, al di là delle formule che vogliamo usare, la consapevolezza di due dati fondamentali. Il primo, che ogni politica di estensione universale di diritti deve fare i conti con l'economia e i bilanci, altrimenti genera solo illusioni e disillusioni, fughe in avanti e rovinose ritirate. Il secondo, che la distribuzione a pioggia dei servizi e contributi, ovvero le famose parti uguali fra disuguali, perpetua le disuguaglianze. La sinistra democratica non può limitarsi a programmare i principi, deve ridurre le disuguaglianze con scelte concrete, realistiche, sostenibili e misurabili. Cari amiche e cari amici, avete capito che la scelta di ricordare Ermanno Goriele nel decennale della morte è per noi molto più che una celebrazione, perché ci stiamo ancora e sempre misurando con i temi con cui lui si è misurato per tutta una vita. Non possiamo pretendere di trovare nel suo pensiero, nelle sue opere, le risposte già pronte. Dobbiamo invece avere la modestia e la pazienza di imparare l'intelligenza di muoverci nel mondo che cambia, facendo criticamente tesoro dell'esempio e dell'insegnamento che lui e altri grandi riformisti di questa città ci hanno lasciato. Per questo, Quello di oggi è solo il primo degli appuntamenti che intendiamo dedicare alla riflessione sui protagonisti della nostra storia recente, con l'auspicio, e davvero concludo, che le tante intelligenze della nostra città vogliono allargare e approfondire le ricerche. Comprendiamo meglio le nostre radici per immaginare meglio il nostro futuro. Questo è l'insegnamento, questo è l'impegno, proviamo ad ascoltarci e ad agire per tenere conto di queste lezioni di vita e per creare opportunità per i nostri figli.